Il discorso della montagna in sette giorni. Capitolo 5, paragrafo 2. Qualche considerazione generale sulle preghiere, anche su quelle false. Bisogna riconoscere che il discorso della montagna, già di per sé concettualmente profondo nelle sintetiche e celebrate enunciazioni del Vangelo di Matteo, lo diventa ancora molto di più in quelle del Gesù Valtortiano. Difficile poter immaginare concetti espressi in siffatta forma, senza dover ammettere che davvero ci troviamo di fronte all'uomo Dio che enuncia verità sublimi pur dovendosi adattare, nel linguaggio, a livello culturale ed intellettivo degli ascoltatori di allora e di ora. Chi avrebbe mai pensato, parlando ad esempio del giuramento, a tutte le sfumature ed aspetti che Gesù sottopone alla nostra attenzione? Gesù aveva esordito fin dall'inizio dicendo che i suoi sarebbero stati consigli di perfezione, il serto che incorona la legge che è regina. Se il rispetto della legge mosaica è sufficiente per salvarci, bisogna convenire, da quanto abbiamo fino ad ora letto, ed il discorso della montagna non è ancora finito, che il riuscire a mettere in pratica questi nuovi insegnamenti possa davvero aiutare l'uomo a divenire santo già in terra, per quanto glielo consenta la sua umanità. Non sono pochi i concetti del discorso di Gesù che potrebbero averci colpito. Ad esempio quello, di sottile rilevanza psicologica, per cui, mancando l'uomo di onestà non solo verso gli altri ma anche verso se stesso, egli, conoscendosi, si autoimpone una sorta di guinzaglio. Anzi un morso come si fa con i cavalli, un morso che in qualche modo lo aiuti a mantenere quanto promesso. Questo morso è il giuramento, morso relativo. Tuttavia, perché poi l'uomo tende ad aggiustarselo giungendo a compromessi con se stesso secondo le proprie convenienze del momento, quando invece non spergiuri del tutto. Persino un voto è una parola data al Signore e va mantenuto come un giuramento. L'uomo non dovrebbe servirsi del giuramento, abitudine legata alla sua disonestà morale. Se poi è spergiuro, si prende gioco di Dio che chiama ad essere suo complice e mallevadore. Che dire poi, continua Gesù, quando si giura o si spergiura sulla testa dei propri figli, la nostra cosa più sacra dopo Dio, ed invocare a testimonianza della propria onestà o disonestà nel caso di spergiuro le anime dei nostri più cari defunti. Spergiurare significa ingannare il prossimo portato a credere che mai oseremmo dire il falso dopo aver chiamato Dio a testimonio. Significa anche essere coscienti del fatto che di per se stessi non si è credibili e che nemmeno gli altri crederebbero alla verità delle nostre parole se non si giurasse. Lo spergiurare è un'autentica sfida e provocazione nei confronti di Dio. Spergiuriamo infatti nel suo nome, davanti a Lui che è sempre presente fin dentro i nostri più reconditi pensieri, ma sappiamo in cuor nostro in anticipo di giurare il falso. È dunque un peccato che grida vendetta. Gesù nel suo discorso dedica un ampio rilievo alla preghiera e anche io vorrei intrattenervi con delle mie considerazioni. Questo è infatti un argomento fondamentale per tutti i popoli e per tutte le religioni, perché il timor di Dio è innato nell'anima di tutti gli uomini, un'anima che ha conosciuto Dio nell'attimo infinitesimale della sua creazione prima di essere infusa nel concepito salvo rimanerne poi smemorata. La preghiera è importante anche per via della comunione dei santi. Se il peccato reca offesa all'Altissimo, la preghiera rende onore a Dio. Dunque la preghiera è riparazione, perché ripara le offese di chi non ama Dio, ed è contemporaneamente amore, perché rendendo gloria a Dio lo consola delle offese subite dal Padre. La preghiera è una catena che unisce noi a Dio e Dio a noi. Ecco perché la Madonna, nelle sue sempre più frequenti apparizioni, ci invita costantemente alla preghiera. La preghiera è il minimo, per chi non riesca a fare nient'altro. Come si ama? Pregando. Si ama parlando al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo come al proprio Padre, al proprio fratello, al proprio Spirito. E dal colloquio filiale e fraterno nasce quel tipo di confidenza che ci abitua a vivere con Dio e in Dio. E quando si comincia a vivere insieme a Dio, posto che Egli è buono, lo si ama anche. E quando lo si ama, si fa anche la sua volontà. Le false preghiere sono invece delle ipocrisie che hanno punti in comune con il giuramento del falso. Gesù spiega infatti che chi prega premurandosi di farsi vedere per farlo sapere agli altri e farsi così considerare un giusto, è un bugiardo e un ipocrita. Si ingannano gli altri, ma non si inganna Dio, che osserva in silenzio ogni attimo della nostra vita e scandaglia i nostri pensieri più intimi, un Dio la cui pazienza potrebbe avere anche un limite. E quelle nostre preghiere recitate come litanie, a chi di noi non è mai capitato? A volte ci giustifica la stanchezza, a volte è la monotonia corale che addormenta lo spirito, altre volte ancora essa è un mero pregare con le labbra perché, come in certi rosari collettivi di suffragio, ci si adegua agli altri. Queste ultime preghiere sono solo suono di voce, non partecipazione spirituale con un'altra anima morta da poco e che si è già presentata davanti alla giustizia di Dio, avendo conosciuto una sentenza che in taluni casi potrebbe essere stata di condanna all'inferno o, in altri casi, di condanna al purgatorio, che tutto è fuorché una cosa piacevole, anche se l'anima del defunto è consolata dalla certezza di essere comunque salva. Gesù insegna dunque che la preghiera può certamente essere verbale, ma deve soprattutto essere fatta con il cuore. Faccio peraltro osservare, se poco adusi alla prassi della preghiera, che Dio si accontenta anche di poche parole, se dette appunto con il cuore, da figlio a padre. Certamente si possono chiedere con la preghiera delle grazie a Dio, ma non solo quando ci fa comodo, e non solo per cose materiali, per non dire cose ingiuste. Dio vuole preghiere innanzitutto per ragioni spirituali e poi, se è per il nostro bene, esaudisce anche le nostre esigenze materiali senza che neanche glielo chiediamo e senza che ce ne rendiamo conto, perché Egli sa benissimo di cosa abbiamo veramente bisogno. Bisogna poi pregare il Signore, aggiungo ancora, abituandosi a chiedere aiuto e compartecipazione di preghiera anche al nostro angelo custode, che di norma prega e perora le nostre giuste cause, ma è più contento se noi glielo chiediamo. Chiedere aiuto al nostro angelo custode è un po' come consolarlo facendogli vedere che lo ricordiamo e che gli siamo grati. È un compagno di viaggio che ci segue per tutto il percorso della nostra vita e, pochi lo sanno, persino in purgatorio dove sovente viene a consolarci ed a darci forza nell'espiazione. Il Signore ce l'ho messo a fianco sin dal concepimento, attimo per attimo, una vita vissuta in simbiosi con noi, e noi spesso non lo degniamo che di rari ed astratti pensieri. È bene pregare raccogliendosi anche per brevi momenti in solitudine, per poter parlare a Dio nel silenzio dell'anima, cioè intimamente, e poter eventualmente ascoltare le parole che Egli ispira al nostro orecchio spirituale. Quando, ad esempio, nella nostra normale vita giornaliera noi ci apprestiamo ad essere ammessi alla presenza di una persona importante alla quale vorremmo chiedere un favore, non è del resto opportuno presentarci con il nostro aspetto fisico migliore e con i vestiti lindi ed in ordine, non certo macchiati o stazzonati. Così per Dio. Nel pregarlo, che è sempre un mettersi alla sua presenza, e ancor più nel chiedere, preoccuparsi di essere con le vesti adatte, cioè ben confessati e con le migliori intenzioni spirituali, se vogliamo che Egli almeno ci ascolti. Quanto all'esaudirci si vedrà, perché non è detto che le cose che chiediamo siano cose che ci facciano bene. Noi non conosciamo il futuro, ed una cosa che oggi ci sembrerebbe la migliore e più desiderabile, nel futuro, che Dio invece vede, potrebbe rivelarsi pericolosa sia per la nostra vita materiale che soprattutto per la vita della nostra anima. Dio guarda soprattutto all'anima perché è l'anima quella che è destinata alla salvezza se rispetta la legge interiore dei 10 comandamenti. Ricordate le spiegazioni di Gesù sulla predestinazione alla grazia di tutti gli uomini, anche dei non battezzati. È infatti nella prospettiva della vita eterna che Dio ci ha creato, e non solo per questa vita terrena limitata che è una frazione infinitesimale, che è un nulla rispetto all'eternità. Vita terrena che se da un lato è gioia dall'altro è anche prova dura, perché la terra, a causa del continuo peccato degli uomini, è sostanzialmente un tempio di espiazione. È comunque confermato dal Gesù Valtortiano che l'espiazione in terra, per quanto a noi possa sembrare pesante al punto che preferiremmo rimandarla al purgatorio, è molto più leggera di quella in purgatorio. Ci sono in ogni caso tanti modi di pregare. Ad esempio con i propri comportamenti nella vita abituale. Sono ad esempio preghiera, se fatti con spirito soprannaturale, L'allevare bene i propri figli per farne dei futuri potenziali figli di Dio destinati al paradiso, oppure curare la famiglia ed il proprio marito o moglie non solo dal punto di vista affettivo, ma in onore del matrimonio. Che cristianamente parlando non è un contratto civile, ma un vero e proprio sacramento istituito da Dio dove i due sposi, uomo e donna, si giurano per sempre reciproco amore, fedeltà e assistenza nella buona. Come nella cattiva sorte. È pure preghiera comportarsi, nelle scuole, da buoni maestri ai quali i nostri figli giovani vengono affidati con fiducia allo scopo di indirizzarli verso una vita spiritualmente e socialmente ordinata e sana. La scuola non deve essere mero nozionismo culturale o solo mezzo per trovare in futuro un lavoro o acquisire una miglior posizione sociale, ma deve essere formazione anche di valori di vita a cominciare dai valori etici non negoziabili, tanto per capirci. È ancora preghiera essere buoni medici interpretando la propria missione come vocazione per la vita, come la intendeva Ippocrate, e non come un comune lavoro finalizzato talvolta ad un mero guadagno economico, anche se legittimo. Lo stesso concetto di preghiera vale per tante altre mansioni ed azioni della nostra vita, se svolte correttamente e con un occhio rivolto al cielo, non ultime quelle nel campo della politica, dove i governanti dovrebbero innanzitutto preoccuparsi del benessere collettivo di tutti i governati e non, ad esempio, solo degli interessi di quelli della propria parte politica. La responsabilità dei governanti di fronte a Dio è dunque enorme perché riguarda la tutela e la formazione civile non di poche persone, ma dell'intera collettività che Dio ha loro affidata. Se infatti è indubitabile che governati cattivi possano designare governanti altrettanto cattivi, è anche vero il contrario, e cioè che governanti buoni possono educare e rendere migliori i governati che lo sono meno. La prossima riflessione sarà dedicata a Capitolo 6, il quarto discorso della montagna, il giuramento, la preghiera, il digiuno. Seconda parte di 2.